Ci sono alcune cose che oggi voglio dire in relazione alla predicazione della parola che in questo luogo ascoltiamo e mettiamo in pratica abbondantemente. Per quanto riguarda la parola di introduzione, vorrei leggere brevemente un passo da Ebrei 12, Ebrei 12 dal versetto 22. Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriade angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione, che parla meglio del sangue di Abele. Una parola meravigliosa. Ci sono alcuni passaggi nell'Antico Testamento che parlano che Dio vuol stringere un nuovo patto, ad esempio nel profeta Geremia, capitolo 31, lo stesso capitolo in cui si parla anche del ritorno del popolo disperso di Israele. Geremia, capitolo 31, versetto 31. Ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Non voglio leggere tanto altro, chi desidera lo può fare. Qui ci viene detto che Dio voleva fare un patto nuovo. Dove abbia stretto il primo patto lo sappiamo tutti, tutti conoscono la prima alleanza, tutti conoscono la promulgazione della legge. Il Signore Dio scese sul monte Sinai, parlò a Mosè e tutto il popolo udì la voce del Signore e si provò timore perché la voce del Signore era così potente e il fuoco e il fumo si levavano in alto poiché Dio era disceso in quel fuoco per dare la sua parola. Il popolo si spaventò ma poi fu asperso con il sangue e Dio ha consacrato o dato la prima alleanza al popolo di Israele tramite Mosè. Poi venne la promessa che avrebbe stretto una nuova alleanza e tutto il Nuovo Testamento rende testimonianza di questa alleanza che Dio ha stipulato. E se nell'Antico Testamento è contenuta la promessa che Dio avrebbe stretto una nuova alleanza, allora abbiamo il diritto di chiedere quando e dove Dio ha stretto questa alleanza. E qui sentiamo il nostro Signore nel Vangelo di Matteo, capitolo 26, versetti 26 e 27, dire: questo è il nuovo patto nel mio sangue. Allora il popolo e il libro furono aspersi con il sangue. Qui era un nuovo patto e il Redentore stesso ha donato il suo sangue e con esso la sua vita per noi, per i figli del nuovo patto, per grazia. E crediamo che anche Israele sia incluso in questa nuova alleanza e che alla fine vi entrerà alla fine. Dio ha iniziato con Israele, Dio porterà a compimento con Israele. in mezzo c'è la Chiesa delle Nazioni. Non vogliamo approfondire questo argomento poiché è stato già esposto abbastanza spesso. In ogni caso, Dio ha un piano di salvezza per l'umanità. E dobbiamo lasciarci inserire in questo piano divino di salvezza e diventare parte di ciò che Dio sta facendo ai nostri giorni. In questo luogo abbiamo la libertà di parlare anche di ciò che è accaduto nella nostra generazione. Tutti gli altri potrebbero forse dire 4.000 anni fa Dio ha fatto questo e ne siamo grati, 2.000 anni fa Dio ha fatto quello. Noi possiamo rendere testimonianza di ciò che Dio ha fatto nella nostra generazione, testimoniare dell'opera soprannaturale di Dio, testimoniare della conferma della parola attraverso grandi miracoli e segni, testimonianza di ciò che è stato promesso e di ciò che si adempie davanti ai nostri occhi. Ci sono promesse per Israele, ci sono promesse per la Chiesa. E per quanto riguarda il tempo della fine, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, nei Vangeli e nelle lettere, troviamo indicazioni su ciò che dovrebbe accadere alla fine dei giorni. E poiché ora viviamo alla fine dei tempi, faremmo bene a approfondire proprio questa parte profetica della storia della salvezza per ottenere un orientamento e una guida certi, anzi assolutamente certi, in modo da non dover supporre ciò che dovrebbe essere fatto, ma sapere Dio fa ciò che ha promesso, poiché la parola di Dio rimane in eterno. Per quanto riguarda gli eventi politici, nella parola di Dio se ne parla ampiamente. Nel profeta Ageo, al capitolo 2, ci viene detto quanto segue. Nel libro del profeta Ageo, capitolo 2, dal versetto 21, parla a Zorobabele, governatore di Giuda, e digli: io farò tremare i cieli e la terra. Rovescerò il trono del re e distruggerò la potenza dei regni delle nazioni. Rovescerò i carri e quelli che vi montano, i cavalli e i loro cavalieri cadranno. Chi rilegge questa parola di muovere o scuotere nella lettera agli ebrei, ebrei 12 versetto 26, vedrà che l'uomo di Dio nel Nuovo Testamento ha ripreso questa parola da Ageo e ha spiegato che alla fine Dio muoverà i cieli e la terra. Anche le circostanze politiche devono inserirsi nel candelario stabilito da Dio per la fine dei tempi. Per quanto riguarda il popolo di Israele nel suo insieme, dopo il completamento della Chiesa delle Nazioni, appariranno i due profeti, il cui ministero è simile a quello di Elia e a quello di Mosè. Secondo Zaccaria 4, anch'esso nell'Antico Testamento, il profeta vide questi due uomini di Dio come due olivi accanto al candelabro. Il candelabro rappresenta la Chiesa, i due olivi, i due profeti che allora appariranno in Israele. Si trovano al di fuori di questo candelabro. Ciò significa che essi non appariranno durante l'epoca della Chiesa, ma solo quando il numero completo dei gentili sarà entrato nella Chiesa. Romani capitolo 11 dal versetto 26. Allora Dio si volgerà verso Israele e questi due profeti annunceranno per 3 anni e mezzo a Gerusalemme la parola del Signore, la parola profetica. Sinceramente mi rattrista ogni volta che sento che qualcuno, specialmente i fratelli gentili, con la loro dottrina della Trinità, si reca presso il popolo di Israele per convertire lì le persone alla fede. Piuttosto i cosiddetti missionari dovrebbero diventare credenti biblici nell'unico vero Dio, oltre al quale non c'è nessun altro, prima di recarsi lì, e che sia loro detto anche questo. Potrebbero risparmiarsi il viaggio. Dobbiamo rispettare il piano di salvezza di Dio così come ci è stato presentato per grazia nella parola di Dio. E quando il nostro fratello dice, e Stoccia ha detto che questo Papa ha ormai compiuto il suo 4º viaggio, ne farà ancora molti altri, ma immaginate, c'è una Madonna nera, chi sia che l'abbia realizzata non lo so, ma quando si pensa alla Madonna nera si vede già tutto nero. E ora si dice che un'immagine inanimata debba pregare il rosario. Come dovrebbe avvenire non lo sa nessuno. Le masse sono state ingannate e ingannate ancora nel modo più devoto e non lo sanno. Pensano che Pietro sia stato il primo papa. Pietro non era un papa e nei primi 3 secoli non c'era alcun papa. Non ce n'era proprio nessuno. Ma voi sapete bene che i papi sono stati molto astuti e c'è stato un tempo in cui hanno ripercorso la storia della Chiesa e hanno stilato una lista in modo del tutto arbitrario. Pietro e poi ne seguono altri 45 fino a quando non arriva il turno di Leone I. Così con tutta la loro astuzia si sono costruiti una lista di papi senza interruzione da Pietro fino a oggi al 265° Papa. Sono stati così astuti, sebbene l'intera storia della Chiesa contraddica questa tesi. Hanno comunque stilato un elenco di loro iniziativa con nomi e anni per poter così tenere le masse prigioniere nella menzogna e nell'inganno. Questo è semplicemente non è vero. Si tratta di una falsificazione della storia della Chiesa e chiunque l'abbia letta, sia quella cattolica che quella protestante, saprà che perfino al Concilio di Nicea nel 325 Ario e Atanasio, i due portavoce, non sapevano ancora nulla del papato né del primato di un vescovo romano, nemmeno al sinode di Calcedonia dell'anno 381. Quindi una falsificazione dopo l'altra e un inganno dopo l'altro, un dogma dopo l'altro, e tutta questa frode deve ora essere in qualche modo portata alla luce, perché anche fra i protestanti non c'è più nessuno che protesti. Tutti si sono orientati verso Roma e noi in questo luogo ci orientiamo lontano da Roma, verso Gerusalemme, verso la parola di Dio che è partita dal monte Sion e da Gerusalemme, verso la parola originale del nostro Dio, l'Antico e il Nuovo Testamento. Ieri sera ho letto nella predica del fratello Branham la citazione relativa dei sviluppi politici, la predica del 6 agosto 1961, e proprio alla fine, dopo aver esposto il decreto di salvezza di Dio e aver illustrato la fine dei tempi, il fratello Branham dice: «Non siete felici? Torniamo al messaggio, fratelli. Torniamo all'originale, torniamo alla Pentecoste, torniamo alle vere benedizioni, torniamo al nome di Gesù Cristo, torniamo al battesimo con lo Spirito Santo, torniamo ai segni e ai miracoli, torniamo alla Pentecoste». Allontaniamoci da tutte le organizzazioni, torniamo allo Spirito Santo che è il nostro Maestro. Il nostro Signore disse: «Allora, quando me ne sarò andato, lo Spirito verrà, vi guiderà in tutta la verità, vi insegnerà ogni cosa». E poi il fratello Branham lo sottolinea ancora una volta e dice qui: ritorno al messaggio, ritorno all'inizio, ritorno a ciò che insegnava Paolo, ritorno al battesimo come lui battezzava. Aveva visto persone che erano state battezzate in modo diverso e dovevano essere ribattezzate, e disse: anche se un angelo scendesse dal cielo e vi predicasse qualcosa di diverso, sia maledetto. Quindi, torniamo al messaggio. Amici miei, torniamo indietro, perché è il tempo della sera. Crediamo con tutto il cuore che Dio avesse degli uomini. E oggi ho portato con me il dizionario tedesco di Herder, che rappresenta la storiografia cattolica, la storiografia ecclesiastica del nostro paese, la più grande di tutta l'area di lingua tedesca e forse anche del mondo. Quella protestante è redetta dal dottore von Mutten a Stoccarda, mentre qui è la casa editrice Herder a curarla. E ora lo leggo di proposito solo molto brevemente. Si trova qui a pagina 123 di questo dizionario di oltre 1000 pagine, Movimento Branham. Leggo: William Branham, 1909-1965, è uno degli evangelisti guaritori americani degli anni 40 e 50 del nostro secolo. Fin da bambino ebbe esperienze soprannaturali, apparizioni angeliche e altri segni celesti lo accompagnavano. Durante i suoi raduni di massa avvenivano guarigioni miracolosi fuori dal comune. Negli ultimi 3 anni della sua vita divenne un predicatore della fine dei tempi. I suoi seguaci lo consideravano un profeta della fine dei tempi, l'ambasciatore dell'ultima epoca della Chiesa. Elia è il precursore del Cristo che tornerà. Nella sua predicazione escatologica comunicava il calendario apocalittico di Dio, avendo idee molto concrete sull'opera di giudizio di Dio. Anche in Germania Branham trovò dei seguaci. Dopo la sua venuta a Karlsruhe nel 1955, a Krefeld si formò un circolo dal quale, sotto la guida di Ewald Frank, nato nel 1933, nacque una comunità, la Freie Volksmission. In essa si rifiuta la fede nella Trinità. Il battesimo viene celebrato nel nome di Gesù, così come il ribattesimo. Fino a oggi Eva Frank pubblica in una collana di scritti in continua espansione discorsi e messaggi di Branham. Questo è quanto si legge a pagina 123 di questo libro, per dimostrare che anche queste persone sono ben informate. Leggo solo molto brevemente dalla pagina 151 e precisamente quanto segue. Pagina 151 sul Concilio Vaticano II. Poiché anche il Concilio Vaticano II nel decreto sull'ecumenismo ha ora pensato a quei cristiani che credono nella Trinità di Dio. Occorre verificare in che misura le comunità particolari che rifiutano la fede nella Trinità siano ancora cristiane. Avete capito? Quindi qui si afferma molto chiaramente che si pensa solo a quei cristiani che possono partecipare a questa unione totale, solo quelli che credono nella Trinità. Ma Dio non ha tre persone, Dio è un unico Dio. E questo unico Dio si è rivelato in cielo come Padre, sulla terra nel Figlio e poi attraverso lo Spirito Santo, ma rimane eternamente lo stesso Dio. Dio sopra di noi, Dio tra noi, Dio in noi. Padre, Figlio e Spirito Santo, un vero Dio. Ma vediamo già dove questo porta, ovvero coloro che rifiutano questa fede nella Trinità, elaborata dopo il Concilio di Nicea. La Chiesa romana preferisce usare il termine Trinità, cioè, quindi vuol dire che i cristiani che rifiutano questa fede agli occhi di questa Chiesa semplicemente non sono cristiani. Questa è la domanda, se debbono ancora essere considerati cristiani. E non fraintendetemi, leggo ancora di proposito solo molto velocemente, molto brevemente, da pagina 200 e da pagina 293. Questo mi ha stupito perfino, ha stupito perfino me stesso. Sapete bene che fratello Branham fu profondamente ispirato da Dio anche a indicare alle sorelle il loro posto per quanto riguarda i gioielli, l'abbigliamento e i capelli. Qui in questo dizionario è scritto i gioielli, l'uso dei pantaloni o il taglio di capelli corti sono qui vietati, come ad esempio nel movimento Branham. Si sa quindi di più su ciò che sta accadendo come più di come noi ci piace. Sanno molto di più di quello che pensiamo. Abbiamo già letto alcune cose nella storia della Chiesa svizzera e in un'altra fonte, ora come ultima novità anche nell'enciclopedia tedesca. Non abbiamo paura, qualunque cosa accada, noi poggiamo sul fondamento della parola di Dio, e se Dio è con noi, allora siamo in superiorità. Anche se 1000 cadessero alla nostra destra e 10.000 alla nostra sinistra, noi rimaniamo saldi sulla parola di Dio, perché siamo stati destinati a questo e siamo diventati parte della parola per grazia. Ieri abbiamo parlato della miscuglio, e se si osserva come è stata orchestrata questo miscuglio, in che modo il mondo intero viene inebriato, esattamente come è scritto nel profeta Geremia. Ed è bene sapere anche che non solo il Nuovo Testamento, ma anche l'Antico Testamento ne ha già parlato, e che i profeti apostoli erano illuminati dallo stesso Spirito Santo e parlavano delle stesse cose. Geremia capitolo 51, versetto 7. Geremia 51, versetto 7. Babilonia era nelle mani del Signore una coppa d'oro che ubriacava tutta la terra. Le nazioni hanno bevuto il suo vino, perciò le nazioni sono divenute deliranti. Come una persona che beve troppo vino e poi comincia a barcollare da una parte all'altra senza più riuscire a trovare la retta via, così qui viene mostrato spiritualmente che questa grande Babilonia, tutti sanno cosa si intende con questo. La luce sull'Antico Testamento è proiettata dal Nuovo Testamento e viceversa, dall'Antico sul Nuovo, dal Nuovo all'Antico. Per questo bisogna sempre leggere entrambi. Babilonia era una coppa d'oro. Il Papa ha il calice d'oro, ha il telefono d'oro, ha molte altre cose d'oro. Chi vede i tesori potrà giudicare correttamente. Babilonia era nelle mani del Signore una coppa d'oro che ubriacava tutta la terra, ma c'è un'eccezione sulla terra. Sono gli eletti di Dio che non bevono dalla coppa d'oro di Babilonia, ma hanno accolto il calice della salvezza e possono dire: la sorte mi ha assegnato luoghi deliziosi, una bella eredità mi è toccata. Nel versetto 8 è scritto: all'improvviso Babilonia è caduta e frantumata, alzate su di lei alti lamenti, prendete del balsamo per il suo dolore, forse guarirà. E poi arriva questo: noi abbiamo voluto guarire Babilonia, ma essa non è guarita, abbandonata, le andiamocene ognuno al nostro paese, poiché la sua punizione arriva fino al cielo, si innalza fino alle nuvole. In Apocalisse 19, in particolare anche in Apocalisse 18, ci viene detto per tre volte che in un'unica ora questa grande città Babilonia, che ha regnato sui re della terra, sarà distrutta. E tutti coloro che hanno fatto commercio la vedranno da lontano e piangeranno. Per chiarire ancora meglio questo punto, leggo il profeta 13, il versetto 13 del profeta Geremia. O tu che abiti in riva alle grandi acque, tu che abbondi di tesori, la tua fine è giunta, il termine delle tue rapine. Il Signore degli eserciti l'ha giurato per se stesso. Sì, certo, io ti riempirò di uomini come di locuste, ed essi alzeranno contro di te grida di trionfo. Ciò che mi preoccupa profondamente in questo contesto è il fatto, come ho letto ieri sera, si può leggere anche qui in questo grande dizionario, come venga promossa l'avvicinamento del movimento pentecostale alla Chiesa romana a costo della verità. E ciò che li unisce è la fede nella Trinità, la fede che la persona dello Spirito Santo sia altrettanto importante. Lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio e questa è la pura verità. Già nell'Antico Testamento, all'inizio, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Posso leggervi il racconto della creazione dalla Genesi, versetti 1 e 2. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Lo sapevano tutti i profeti, lo sapeva Mosè, lo sapeva Elia, lo sapevano tutti. Nessuno parlava di una seconda o terza persona. Tutti parlavano di un unico Dio che è Re e Giudice, Creatore e Sostenitore. E la stessa testimonianza la troviamo nel Nuovo Testamento, poiché la Chiesa è edificata sul fondamento degli Apostoli e dei Profeti, dove Gesù Cristo stesso è la pietra angolare. Non è forse scritto in Isaia 8, ecco io pongo in Sion una pietra angolare preziosa. Vogliamo leggerlo velocemente, dovrebbe essere il capitolo 8 di Isaia. Isaia capitolo 8 e poi anche in altri capitoli, qui Isaia 8 dal versetto 13 è scritto. Santificate il Signore degli eserciti, sia Lui quello per cui provate timore e paura. Egli sarà un santuario, ma anche una pietra d'intoppo, un sasso d'inciampo per le due case di Israele, un laccio e una rete per gli abitanti di Gerusalemme. Molti di loro inciampieranno, cadranno, saranno infranti, rimarranno nel laccio e saranno presi. La difficoltà ai tempi del nostro Signore era che l'idea che il clero aveva del Messia era completamente diversa da quella che Dio aveva annunciato nella sua parola. C'erano sufficienti promesse a partire da Genesi 3:15, dove era stato annunciato il seme che sarebbe venuto dalla donna e avrebbe schiacciato la testa del serpente, fino alla promessa: ecco il tuo re viene a te, Zaccaria 9:9, cavalcando il puledro di un'asina. In mezzo a queste si trovano tutte le promesse, compresa quella di Michea 5. Tu, Betlemme, non sei che la più piccola tra le città della Giudea, poiché non sei la più piccola, poiché da te uscirà colui che sarà Signore in Israele. Ed egli nacque a Betlemme, egli è il Signore, ma il Signore, che anche il re doveva diventare uomo, doveva diventare mortale secondo la carne, vi dico anche perché, per togliere il potere alla morte, poiché il suo regno è un regno eterno e il suo regno non avrà fine. I discepoli chiesero: in questo tempo In questi giorni instaurirà il regno di Israele. Il Signore disse: non spetta a voi di conoscere il tempo e l'ora, ma sarete rivestiti della potenza dall'alto. Questo Re del Re, il Signore di tutti i Signori, l'unico che possedeva l'immortalità, doveva diventare mortale nel corpo. Lo abbiamo compreso? Poiché Dio aveva detto al primo uomo: nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. Così la morte si è diffusa su tutti gli uomini. Se ora il regno di Dio è un regno eterno, allora in quel regno eterno appartengono gli uomini che hanno la vita eterna. A che serve un regno eterno se oggi vivo e domani muoio? Quello non sarebbe certo il regno di Dio. La Sacra Scrittura ci dice attraverso il profeta Isaia e anche nell'Apocalisse che la morte non ci sarà più, e noi lo crediamo con tutto il cuore. Isaia capitolo 25, versetto 8. Annienterà per sempre la morte. Il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni viso. Toglierà via da tutta la terra la vergogna del suo popolo, perché il Signore ha parlato. Amen. Così il Re del Re, tramite lo Spirito Santo, dovette coprirla con la sua ombra, dovette coprire Maria con la sua ombra, creando in lei questa vita, e questa vita si sviluppò, ed ecco Emanuele, Dio con noi, Gesù Cristo nostro Signore, è nato in questo mondo affinché noi che siamo nati in questo mondo potessimo trovare la salvezza non solo dal peccato ma anche dalla morte. Ed è per questo che Paolo poté già esclamare in Prima Corinti 15: morte, dov'è il tuo puntiglione? Inferno, dov'è la tua vittoria? Si è reso grazie a Dio che ci ha dato la vittoria per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Pietro scrive in Prima Corinti 3, dal versetto 16, che Cristo è morto nel corpo, nello spirito è disceso per predicare gli spiriti in prigione. Si tratta in realtà di passaggi che oggi in questo luogo andrebbero letti con particolare enfasi. Forse leggeremo proprio questi due passaggi e capirete perché sono importanti. Nella prima lettera di Pietro, capitolo 3, a partire dal versetto 19, leggiamo: per sfruttare bene il tempo. In esso andò anche a predicare gli spiriti trattenuti in carcere, che una volta furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava il tempo di Noè, mentre si preparava l'arca, nella quale poco anime, cioè 8, furono salvate attraverso l'acqua. Tra questi vi è 2 Pietro capitolo 2 versetto 4. appartiene a questo. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi per essere custoditi per il giudizio. Si presta attenzione al contesto. Se non risparmiò il mondo antico, ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo di empi. Ieri sera abbiamo fatto un parallelo tra Genesi 6 e Luca 17, più o meno dal versetto 30, poco prima e poco dopo, proprio la frase del nostro Signore: come fu ai giorni di Noè, così sarà. Vorrei ribadirlo ancora oggi in questa sede. Non basta che lo leggiamo con superficialità. Si prendeva moglie e si andava a marito senza notare niente fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. È vero, era così. Ma chi sposava chi? Di cosa si trattava? Abbiamo già accennato ieri al fatto che ora sta avvenendo un miscuglio come non si è mai visto sulla terra. E se si va a Genesi 3, Eva fu la prima a cadere nella menzogna del nemico. E da allora ci sono state ripetutamente separazioni e ripetutamente mescolanze. Se si osserva il popolo di Israele che è stato portato come esempio, si vedono sempre nuovi inizi meravigliosi. E poi è arrivato il periodo di prova. E in quel periodo di prova c'era la prova del fuoco che si superava o si falliva, rimanendo dalla parte di Dio o mescolandosi. Cosa accadde secondo la testimonianza di Dio in Genesi 6, cioè prima che il diluvio si abbattesse sulla terra? Il Signore disse: come era in quei giorni, così sarà nei giorni in cui il Figlio dell'uomo si rivelerà. Allora abbiamo il diritto e il dovere di fare luce su quei giorni a cui il Signore ha fatto riferimento e di capire di cosa si trattasse. È stato detto anche questo: all'epoca esistevano davvero le due linee, e l'ho scritto nel mio libro. La scienza ha esaminato gli scheletri e dicono: ecco una specie che non si riesce a classificare. E nella lingua inglese, come è stato adottato anche nell'uso linguistico tedesco, tutti conoscono il termine the missing link. Insomma, qui manca qualcosa, qui c'è un genere, qui il secondo, qui l'uomo, qui l'animale, ma qui manca qualcosa, e questa è la discendenza di Caino. Gli scienziati non possono saperlo perché non hanno una rivelazione divina. Noi, per grazia, possiamo saperlo. In ogni caso, nel capitolo 6 della Genesi si parla di queste due discendenze, queste due linee. Una era una discendenza umana, l'altra quella divina, e per questo una fu definita figli degli uomini e l'altra figli di Dio. La discendenza di Sette era quella dei figli di Dio, quella di Caino era la discendenza umana. E così avvenne che queste due linee si incrociarono, si mescolarono, si sposarono tra loro, e così Dio decise la fine di ogni carne, sia dell'una che dell'altra stirpe. E di questa discendenza divina disse lui: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo. Se qualcuno pensa che questi figli di Dio fossero angeli caduti, si sbaglia. Per quanto riguarda gli angeli caduti, abbiamo appena letto nella seconda lettera di Pietro che sono stati precipitati nelle tenebre e attendono il giorno del giudizio. Se è vero, allora dite amen. Così abbiamo letto. Del resto è scritto che gli angeli non si sposano né vengono dati in matrimonio. E nel compimento, conoscete la domanda degli scribi, c'era una donna e questa donna per qualche motivo non aveva fortuna nella vita, il primo marito morì, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto e poi anche il settimo. Conoscete tutti la storia biblica del nostro Signore. Erano fratelli che secondo l'antica legge dovevano procreare per preservare la tribù e la discendenza. Ed ecco cosa accadde. Allora chiesero alla risurrezione di quale dei sette sarai la moglie. E il Signore disse, non avete capito? Nella risurrezione non ci si sposa più. Allora saremo come gli angeli. Quindi questi figli di Dio appartengono al 100% alla discendenza di Set. La discendenza di Set benedetta da Dio. Questi sono i figli di Dio. A questo punto si potrebbe dire così dice il Signore. A questo si potrebbe dire così dice la parola di Dio. A questo si potrebbe dire questa è la verità assoluta. Questa verità si potrebbe affermare molto forte. Ed ecco nel tempo in cui il profeta Noè portò il messaggio divino, anche questa linea dei figli di Dio non gli diede ascolto. Si unirono alla massa e diedero perfino i propri figli alle figlie dell'altra parte. Si prendeva moglie e si andava a marito, quindi alcuni lo fecero di propria iniziativa, altri vi furono spinti, in ogni caso ciò avvenne e Dio non lo voleva. Dio voleva che il Messia secondo la carne discendesse dalla stirpe pura e santa che può essere fatta risalire fino a Maria nel Nuovo Testamento. E così decise la fine di tutti. Di ogni carne per ripopolare la terra attraverso i tre figli di Noè senza questa terribile mescolanza. Se viene detto come fu ai giorni, in quei giorni così sarà nei giorni in cui il figlio dell'uomo si rivelerà, allora abbiamo il diritto e il dovere di chiedere sì, come avviene oggi. La mescolanza spirituale, i figli di Dio non si lasciano più correggere dallo Spirito di Dio. Ed ecco il punto che probabilmente ho sentito per la prima volta nel 1962 quando il fratello Branham parlò delle denominazioni. A tal fine utilizzò Apocalisse 17 e definì la prima organizzazione come denominazione, la Chiesa di Roma come la Chiesa Madre e descrisse tutte le altre religioni organizzate che sono diventate denominazione come le sue figlie. È scritto nell'Apocalisse al capitolo 17 proprio di questa madre e poi anche delle sue di questa madre e poi delle sue figlie o di queste prostitute. Voi conoscete le sacre scritture. Poi il fratello Branham fece un'affermazione molto molto forte che mi entrò nelle ossa. Disse tutte le denominazioni sono movimenti anticristiani. Fino a lì sono riuscito a comprenderlo, poiché ogni denominazione porta naturalmente il marchio, il segno distintivo della prima denominazione. Così dice anche la Sacra Scrittura riguardo al marchio del primo potere, che viene descritto come il potere della bestia. Ma quando poi si è ripetuto e lo ha sottolineato, ha evidenziato e sottolineò questo, disse: tutte le denominazioni sono movimenti anticristo, compresa quella pentecostale. Allora sussultai, mi sono spaventato, questo mi penetrò in ogni membro, e pensai tra me e me: uomo di Dio, spero che tu non ti sia spinto troppo oltre con il tuo giudizio. Mettetevi per favore nei miei panni e poi pensate all'anno 1962. Allora anch'io mi trovavo all'inizio di questo insegnamento divino, senza avere quella visione d'insieme che oggi per grazia possiedo. Ma guardate cosa sta accadendo ora sulla terra. Ieri l'ho letto ad alta voce. Dal 1971 si tengono regolarmente conferenze tra le delegazioni pentecostali e la Chiesa di Roma. È stato il cardinale tedesco Bea a dare il via a tutto, e dal Concilio Vaticano II, dal 1962 al 65, sono state poste le basi. Ovunque c'è il carismatico, ovunque si alzano le mani, ovunque si canta nello spirito, solo la melodia, miei amati fratelli di Breslavia, la melodia di questo canto mi ricorda molto lo strano modo di cantare dei sacerdoti cattolici quando intonano qualche canto in latino, e mi chiedo chi trasmette questa melodia, da dove proviene. Sono stato a raduni carismatici e sono rimasto molto stupito di quanto questa melodia somigli a quella di un sacerdote cattolico che egli esegue durante la celebrazione e poi canta in questo in modo solenne, dondolandosi da destra a sinistra. È così che si canta nelle riunioni carismatiche. Le due realtà si sono incontrate, la Chiesa pentecostale e quella cattolica, e tutto ciò che sta in mezzo viene coinvolto in questa tendenza e deve adeguarsi. Se avessero iniziato dai metodisti, dai battisti, sarebbe stato difficile arrivare fino ai pentecostali. Ma se è iniziato nel modo giusto, cioè direttamente dall'ultima denominazione che esisteva sulla terra, direttamente alla prima, e tutto ciò che sta in mezzo è stato incluso. Ovunque, come già è detto, c'è il carismatismo, ovunque c'è il canto in lingue, e vorrei che vivessimo in quel giorno come l'ho vissuto io nel 1953 durante una predica in una conferenza pentecostale a Kassel, quando ho dovuto interrompere la predica a metà perché dal centro dell'assemblea si levò un canto in lingue, ma non come canta il prete, bensì un canto celeste. In un battere d'occhio avvenne un battesimo nello spirito in gran numero, e l'assemblea intera cantò al Signore in nuova lingua e lodò il Signore. In questo luogo crediamo nel vero battesimo nello spirito, quello biblico. Crediamo nel parlare lingue, nella profezia, nei miracoli, in tutti e nove i doni dello spirito. Crediamo però che tutto debba essere provato, e precisamente alla luce della parola di Dio. esso non è in accordo con la parola. C'è un bel passo nel profeta Isaia, nel capitolo 8, ma purtroppo solo nella traduzione inglese. Lì è scritto: se non parlano secondo la legge i profeti, allora non c'è luce in loro. Questa traduzione mi piace molto. Allora, nella prima epistola agli Efesini venne la prova ed è scritto lì: hai messo alla prova coloro che si spacciavano per apostoli e li hai riconosciuto in loro dei bugiardi. Potevano verificare se questi uomini mascherati che si spacciavano per apostoli fossero stati davvero inviati dal Signore, vale a dire se predicassero come predicavano gli apostoli del Signore, se battezzassero allo stesso modo, se tutto ciò che accadeva lì fosse conforme a quanto avveniva all'inizio. E poiché non era così, hanno potuto semplicemente discernere. Molti vorrebbero avere un dono di discernimento che sia nel vuoto. Possiamo discernere solo se conosciamo e comprendiamo ciò che è giusto sulla base della parola di Dio. Solo allora siamo in grado di discernere come Dio vorrebbe che la questione fosse da discernere. In caso contrario, il nostro discernimento sarà tale che tutto ciò che accade da noi sarà giusto, mentre ciò che accade agli altri sarà sbagliato. Questo è il dono del discernimento generico che possiede tutto il mondo, specialmente il mondo devoto. Di cosa si tratta oggi? Distinguere in modo chiaro e netto sulla base della parola di Dio senza confondere, ma come è scritto: voi, popolo mio, separatevi, non toccate nulla di impuro, allora sarete il mio popolo, io sarò il vostro Dio. Voi sarete per me figli e figlie, dice il Signore l'Onnipotente. C'è quindi una chiamata per la Chiesa del Dio vivente, una chiamata fuori, e questa Chiesa, secondo 1 Timoteo 3, versetto 15, è il pilastro, il fondamento della verità. La verità è nella Chiesa, ma la Chiesa è fondata sul giusto fondamento, sul terreno autentico degli apostoli e dei profeti, ed è quindi portatrice di entrambe le cose, fondamento, colonna e pilastro della verità, colonna della verità, nessun miscuglio, ma chiamata e separazione. Guardate cosa è accaduto a Israele: ti ho scelto come il più piccolo fra tutti i popoli, perché ho provato amore per te, ti ho separato. E cosa disse Dio? Non prendete in moglie le figlie di tutti i popoli che ho abbandonato. E cosa fece Balaam, il falso profeta definito indovino nel libro di Giosuè? Non riuscì a maledire Israele, ma riuscì a farlo cadere dicendo: siamo tutti uguali, serviamo lo stesso Dio, il vostro Dio e il nostro Dio, quindi le vostre figlie possono sposare i nostri figli. E subito giunse il giudizio di Dio e 23.000 persone morirono in un solo giorno. E se rileggete la storia del ritorno di Israele dopo i 70 anni di esilio, in particolare nei libri di Neemia e Estra, vedrete che tutte le donne straniere dovevano essere allontanate. Ci fu quindi una purificazione, una santificazione tra il popolo di Israele che era tornato. Questo deve avvenire qui, perché vedete, nella parola profetica donna significa chiesa. A Osea Dio disse, riferendosi a Israele: la mia donna mi è stata infedele. Attraverso il profeta Geremia Dio fece lo stesso. Egli dice: ti ho preso nel fiore della tua giovinezza, ma ora mi sei diventata infedele, come una donna diventa infedele al proprio marito. Dio ha usato questa immagine. Nel Nuovo Testamento ci sono solo due immagini nella parola profetica che riguardano la donna. Una in Apocalisse 12, una donna rivestita del sole con una corona di 12 stelle sul capo, il che significa che la Chiesa del Nuovo Testamento, protetta dal sole della giustizia e coronata dall'insegnamento dei 12 apostoli. Questo, tra l'altro, lo ha detto anche il fratello Branham, non è una mia idea. E poi Apocalisse 17, la donna, la grande prostituta che cavalca una bestia, non è la bestia a cavalcare lei, ma lei a cavalcare la bestia. E questo ci dice chiaramente che non sarà l'ultimo potere politico a disporre dell'ultimo potere religioso, ma sarà l'ultimo potere religioso mondiale a disporre dell'ultimo potere politico e di tenerne le redini. Non preoccupatevi, c'è solo una persona su tutta la terra a cui tutti i re, i principi, tutti i presidenti e dittatori, chiunque si fossero, sono venuti e verranno ancora. Tutti i capi ecclesiastici, tutte le denominazioni si precipitano al Vaticano perché non vogliono arrivare troppo tardi. Sette pentecostali che erano presenti in Azusa Street quando avvenne l'effusione dello Spirito Santo nel 1906, o quelli che erano qui a Kassel o ovunque si trovassero a Mülheim an der Ruhr con il pastore Paul, ovunque si trovassero, se oggi vedessero che questi figli dei figli non sono più figli di Dio ma nipoti. E Duplessis, che all'epoca viaggiava con il fratello Branham e gettò un ponte tra i pentecostali e la Chiesa Cattolica Romana, fu proprio lui a dire questa bella frase: Dio non ha nipoti ma solo figli. E che cos'è oggi? Tutti quei numerosi nipoti della prima generazione pentecostale sono ancora figli di Dio? Oppure sono figli pentecostali, figli battisti, figli metodisti, appartenenti a una denominazione senza aver fatto un'esperienza di salvezza con Dio? Cari, in questo luogo la parola di Dio deve essere annunziata in modo tale che ciascuno possa fare personalmente l'esperienza di salvezza con il proprio Dio. Neanche i bambini sono credenti solo perché i genitori lo erano. I bambini devono vivere la loro esperienza personale con Dio, i figli. Quindi non mescolanza, ma separazione, chiamata, preparazione e perfezionamento della Chiesa sposa di Gesù Cristo. E oggi, in questo giorno, vorrei ringraziare Dio in questo luogo sinceramente e onestamente con tutto il cuore per la missione del suo servo e profeta William Branham. Senza il suo ministero non avremmo saputo queste cose. Avremmo seguito la stessa strada sbagliata insieme alla massa, accompagnati da tamburi e trombe e da molte alleluia. Possiamo discernere per grazia solo perché abbiamo ascoltato e ricevuto la parola con sincerità e ci è stata rivelata tramite lo Spirito Santo. Oggi siamo in grado di discernere. E mi viene in mente un altro pensiero quando ho letto che la delegazione pentecostale ha discusso di evangelizzazione con la delegazione cattolica e ha raggiunto un ampio consenso. Mi chiedo, e lo dico con la massima serietà, se chiedessimo a questa delegazione pentecostale di avviare un dialogo con noi, sarebbe possibile raggiungere un accordo? No, e ancora no. Capite di cosa si tratta? O Chiesa del Dio vivente, sposa dell'Agnello, riscattata con il sangue, accogliete dal profondo del cuore la parola del nostro Signore. Lasciatevi chiamare fuori, separare, purificare e affinare, e non toccate nulla di impuro. Possa il vecchio lievito rimanere al suo posto e possiamo noi diventare un impasto dolce di purezza e verità. Oh, quanto possiamo essere grati per la parola di Dio. Dite tutti alleluia, alleluia, lode e gloria al Dio vivente. L'Antico e il Nuovo Testamento, illuminati da Dio e l'intera parola rivelata dallo Spirito Santo. Ora vediamo cosa sta accadendo a Israele, comprendiamo il significato dei giorni di Noè, vediamo una nuova luce. Vediamo di nuovo l'incrocio, la mescolanza, i figli di Dio non si lasciano più correggere dallo Spirito di Dio, scherniscono il profeta e dicono abbiamo la parola, abbiamo Cristo, non abbiamo bisogno di profeti. No, per smarrirsi non ne avrete avuto bisogno, nemmeno io. Ma per trovare la vera Dio di Dio, per riconoscere la differenza, io e chiunque altro abbiamo avuto bisogno di un uomo mandato da Dio. Sia lodato il nome glorioso del nostro Signore. Non ce ne vergogniamo, al contrario, ne siamo grati. Un uomo mandato da Dio con il messaggio di Dio al popolo di Dio in questi giorni. E così oggi sia concesso a ciascuno di noi un cuore grato. Se oggi rendiamo grazie, allora facciamolo davvero dal profondo del nostro cuore, per la redenzione e il perdono, per la salvezza e la guarigione, per tutto ciò che è diventato grande e prezioso per noi. Rendiamo grazie oggi al Signore nostro Dio in una preghiera insieme. Vogliamo ringraziare il Signore insieme. Siamo una generazione eletta, siamo il sacerdozio regale, siamo il popolo che Dio si è scelto come suo possesso. Lodiamo il Signore per questo, non solo noi qui in questo luogo, ma molti, cioè tutti coloro che appartengono alla Chiesa dei primogeniti, come abbiamo letto in Ebrei 12, appartengono infatti alla Chiesa del Dio vivente. Ma noi, in particolare in questo luogo, in questo giorno, vogliamo offrire al Signore un ringraziamento di questo tipo. Perché immaginate se tutti noi avessimo ignorato la questione, se non ne fossimo stati a conoscenza. Se qualcuno venisse da me e dicesse sì, sapevamo già tutto, allora gli direi tu oggi non sai ancora ciò che dovresti sapere se pensi di aver già saputo tutto. È scritto nel profeta Isaia, non dire lo sapevo già prima di oggi. Conoscete tutti questo passo. Dio ha sempre giorni precisi e tempi precisi. Questo è il nostro giorno, il nostro tempo. Sia lodato il suo nome glorioso. Alziamoci e rendiamo grazie al Signore insieme, con tutto il cuore. Il fratello Rus renderà nuovamente grazie e noi tutti ci uniamo a lui nel ringraziamento. Dio fedele, ti ringraziamo di cuore per la tua potente parola, per la tua parola in questa ora. Signore, hai sempre preso da parte i tuoi e hai parlato con loro, hai rivelato loro la tua volontà. Signore, così anche noi in questi giorni sei stato misericordioso. Tu non fai nulla, Signore, se non rivelare la tua volontà ai tuoi servi, i profeti, e questi devono poi trasmetterla al popolo. Signore, non hai mancato di farlo anche ai nostri giorni. Dio fedele, ti rendiamo insieme grazie di cuore, oh Signore, per la tua grande grazia, per la tua misericordia, per il tuo amore verso di noi. Signore, hai amato il tuo popolo Israele, come abbiamo sentito. Tu ami la tua chiesa, la tua sposa, Signore. Per questo tu parli loro, Signore, e manifesti loro la tua volontà e tutto ciò, Signore, che è giusto e ciò che è ingiusto. A te sia la gloria, Dio, per aver donato al tuo popolo la grazia e una comprensione aperta della tua parola, oh Signore, delle tue parole, Dio fedele. Come hai detto ai tuoi apostoli in quei giorni, a voi è stato concesso di conoscere il mistero, agli altri no. Oh Signore, hai sempre avuto un gregge che ha ascoltato la tua parola, anche se ha dovuto attraversare tribolazioni, persecuzioni, scherno e disprezzo, ma è rimasto al tuo fianco, è rimasto fedele alla tua parola. Sono arrivati perfino alla morte, oh Signore, e non hanno esitato a rendere testimonianza davanti agli uomini di ciò che era stato loro concesso. Concedi anche a tutti noi, oh Signore, di non esitare, ma di sapere che tu sarai con noi, che tu ci sosterrai, Signore. Sia lodato il tuo nome meraviglioso e glorioso. Ti ringraziamo di cuore anche per questo momento, in questa mattina, per la tua parola e per tutte le promesse che vediamo realizzarsi. Signore, nella tua Chiesa si realizzano e anche nel tuo popolo di Israele. Benedici il tuo popolo, Signore. Questa è la nostra preghiera più intima. Nel nome di Gesù. Amen.